appuntamento, chiusura, l'ultimo appuntamento di un ciclo che abbiamo iniziato sperimentalmente a proporre quest'anno in Casa della Cultura, quindi è una prima prova, un primo esperimento, che vuole portare proprio il teatro, l'arte performativa all'interno degli incontri di questo storico luogo della cultura milanese, che quest'anno tra l'altro compie 70 anni. L'idea è proprio quella di, gli incontri si chiamano Parliamo di Teatro in Casa della Cultura, e l'idea è quella di presentare alcuni spettacoli presenti nelle stagioni teatrali milanesi, scelti attraverso un tema. Quindi scegliamo un tema e selezioniamo alcuni spettacoli che possono in qualche modo avere a che fare con il tema scelto. Quest'anno abbiamo pensato di parlare del tema che è i confini, i conflitti e le migrazioni, un tema abbastanza generico che ci ha permesso di presentare appunto questi tre spettacoli. Un primo spettacolo abbiamo iniziato con il Piccolo Teatro di Milano, abbiamo presentato Lampedusa Beach di Lina Prosa, che parlava proprio del tema della migrazione dei popoli del Nord Africa verso la Sicilia, l'Italia e l'Europa. Poi il secondo appuntamento è stato con uno spettacolo che invece parlava del centenario della Prima Guerra Mondiale, Per una stella, che era in scena al Teatro Elfo Puccini qualche settimana prima di Natale, e chiudiamo il ciclo con Alla mia età mi sono tornata a fumare, che sarà in scena al Teatro Ringhiera dall'8 al 13 di marzo, con la regia di Serena Sinigaglia. Il testo è scritto da un'autrice algerina e il tema questa volta è il tema della figura della donna nell'Islam. Quindi anche qui, se vogliamo, un confine metaforico, che è un confine di incontro e di scontro di due culture, la cultura occidentale e la cultura islamica. In realtà anche un incontro, perché sappiamo benissimo che la nostra cultura è anche figlia di quella cultura millenaria, che è la cultura islamica, dalla quale abbiamo a piene mani preso anche proprio cose importantissime della nostra cultura. Pensiamo a tutta la scienza, la matematica, la filosofia, no? Che nel mondo occidentale trae proprio linfa vitale dalla cultura araba. La donna, questo è il tema centrale oggi. Ne parliamo con tre ospiti, che sono Maria Pilar Perez Aspa, Marcella Serli, che sono due attrici della compagnia del Teatro Ringhiera, dell'ATIER, e che sono in scena nello spettacolo, che ci parleranno appunto, come sempre facciamo in questi incontri, partiamo proprio dall'opera teatrale, quindi dall'arte come strumento per decodificare il nostro contemporaneo, no? Trattiamo sempre testi di drammaturgia contemporanea proprio perché crediamo che l'arte, nello specifico in questo caso l'arte performativa, quindi il teatro, possa essere uno strumento per capire la nostra, per analizzare la realtà e il mondo in cui viviamo. Una lente di ingrandimento, ecco. Quindi oggi, questa sera, loro ci parleranno di questa esperienza che hanno vissuto e che stanno vivendo con questo spettacolo. Quindi, perché la scelta di questo testo, che cosa hanno trovato anche di se stesse in queste donne che rappresentano in scena, in questo spettacolo che è molto corale, come avete potuto vedere un po' da questo trailer. E poi abbiamo con noi Soumaya Abdelkader, che abita a Milano, è figlia di immigrati giordano-palestinesi, ha tre lauree, è una scrittrice, ricercatrice, e scrive sul suo blog. E a lei chiederemo proprio una sua testimonianza sul ruolo della donna nella cultura araba, nella cultura islamica in Occidente, visto che lei na è nata e vive qui da sempre. Basta, inizierei a far parlare voi, magari iniziamo con Pilar, e spiegaci un pochino la genesi di questo progetto, da dove nasce, qual è stato il vostro interesse per cui vi siete trovate a lavorare su questo testo.
Allora, nasce proprio di un, diciamo, un incontro che c'è stato tra una compagnia, appunto appunto, cioè italiana e italianissima, italianissima, poi ci sono due attrici qua che io sono spagnola, lei è argentina, quindi italianissimi ne abbiamo poco,
le uniche straniere
della compagnia, ma coincidenza siamo noi due. Però diciamo che un festival che si occupa di drammaturgia francese, una rassegna che si chiama Face à Face, ci ha proposto questo testo, che era il testo di un'autrice algerina che si chiama Rayana. Rayana è uno pseudonimo perché lei è in esilio a Parigi, perché è stata minacciata proprio per la scrittura di questo testo e di altri suoi testi, e quindi lei è fuggita a Parigi e Rayana non è il suo vero nome. Tra l'altro l'abbiamo conosciuta, una donna meravigliosa, molto bellissima, con questi capelli rossi, molto, insomma, molto bella, molto simpatica. E abbiamo, cioè, questo testo ce l'hanno proposto, abbiamo fatto una prima lettura al Piccolo Teatro. Ci è piaciuto moltissimo, la regista dello spettacolo, che è Serena Sinigaglia, nonché direttrice artistica del teatro e della compagnia, ha tentato, perché naturalmente faceva parte della rassegna. Quando uno fa un testo teatrale devi chiedere i diritti, e per un po' i diritti non ce li danno. Non ce li davano per varie ragioni, insomma, ho visto qualche diario su quello, però abbiamo insistito perché ci piaceva molto il testo, e quindi alla fine abbiamo ottenuto i diritti e si è fatto lo spettacolo in collaborazione con un festival tedesco, il Festival di Stoccarda. Quindi, diciamo, la genesi di questo spettacolo è stata abbastanza movimentata. Una volta che abbiamo poi naturalmente desiderato una cosa, poi te la trovi tra le mani, che era questo testo qua, e poi ci siamo trovati un gruppo di attrici occidentali che però devono assumersi la responsabilità di parlare con il proprio corpo di corpi non conosciuti, cioè di cose che non conosci, e quindi ti avvicini molto in punta di piedi. La cosa bellissima, cioè le prime cose di questo testo che ci sono andate incontro, è il fatto che c'è una carrellata di personaggi, sono 9 personaggi fatti da 8 attrici, e ognuno di questi personaggi è una tipologia, non è la tipologia della donna islamica, no? Della donna araba. C'è una quantità di sfaccettature che l'autrice dà, perché naturalmente, sembra scontato, però tante volte l'immaginario non lo è, no? Quindi quando pensi al mondo arabo ti fai una sola immagine. Invece è molto ben scritta, perché descrive esattamente ognuna delle tipologie di donne, di tante che ci sono, ne descrive 9, no? Di queste tipologie qua. E diciamo, nell'inizio di questo studio, quello che abbiamo cercato di fare è, uno, occuparci del fatto teatrale in sé, di come mettere in scena il conflitto che si svolge, no? In questo Amman, perché come avete visto accade tutto in un Amman. Già la prima difficoltà è come fare a fare un Amman in teatro, perché naturalmente c'è l'acqua, e l'acqua in teatro è sempre complicata. La scenografia di Maria Spazi è riuscita a fare sì che l'acqua ce l'abbiamo, purtroppo è gelida la maggior parte delle volte, e in tutto ciò la regista che ci urla, ah, non volete sentire, vedete noi con i fazzoletti, invece un freddo che senti con i piedi, e tu intanto stai sentendo il caldo, però fa parte del mestiere. E quindi poi c'era questo fatto della nudità, perché comunque è un luogo di nudità, però ci sono state delle discussioni, voi dovete, anche le tecniche erano donne, c'era un unico maschio che era l'assistente alla regia, naturalmente era quota azzurra, messo da parte, erano tutte donne, no? E quindi c'era questo fatto del capire se era necessaria la nudità o meno, e c'erano due scuole di pensiero. Alla fine, per fortuna, ha vinto quella che, cioè, perché sennò diventa troppo distraente se vedevi 9 donne nude tutto il tempo in scena. Quindi c'è comunque una sensazione di un luogo intimo, quello crediamo che è venuto fuori comunque, come quindi questo tipo di abbigliamento molto, molto a fior di pelle, no? Quindi, e perché tutto questo? Perché la mamma è quello che nei vari studi che abbiamo fatto, che tra l'altro è successa questa roba molto particolare, perché siamo in momenti, quando l'abbiamo fatto, che è stato un anno e mezzo fa,
ha debuttato
un anno e mezzo fa,
a ottobre del 2014,
Era già un momento molto caldo, diciamo, politicamente, quindi noi continuavamo dal Ringhiera, quindi utilizzando il nostro server, a fare delle ricerche su estremismo, mondo islamico, la donna del mondo islamico, e a un certo punto sono apparsi questi due poliziotti a chiedere come va. E abbiamo avuto questa sensazione di dire, oddio, da una parte ci stanno, perché c'era veramente tanto movimento internet sulla tematica lì, da una parte ci siamo sentite rassicurate, perché dici, quindi cioè sono sul pezzo, no? Se qualcuno fa e stanno sul pezzo, dall'altra però ti senti veramente guardato, perché dici, oddio, cosa sta? Però beh, questo è aneddotico, non hanno detto niente, quindi noi abbiamo continuato a lavorare. E abbiamo continuato a lavorare su questo luogo del racconto, che è la contrapposizione al mondo, diciamo, pubblico, il mondo esterno, quello che abbiamo potuto studiare, vedere, parlare, abbiamo molto parlato con delle donne del quartiere, noi lavoriamo anche prima, che è in zona sud di Milano, no? Nel via di Missaglia, quindi un quartiere dove c'è una comunità araba forte, e noi fermavamo qualsiasi donna che vedevamo con una burka chador, metà chador, con qualsiasi cosa, noi la fermavamo e cercavamo di, senza pudore, di chiedergli, no? Di raccontarci delle cose. Ci hanno raccontato delle cose che sono state molto utili, molto interessanti. E perché? Perché appunto abbiamo capito che c'è questa differenza, no? Di questo Amman come luogo dove insieme all'acqua scorrono, perché l'ha inventato lì l'autrice, perché è un luogo del privato dove le donne si raccontano, opposto al silenzio che tante di loro vivono fuori, non tutte, però tante di loro vivono fuori. Io per esempio faccio il personaggio di l'unica che ha una vita risolta fuori, l'unica felice, il che in teatro è un problema. Perché il teatro porta il conflitto, quando il personaggio non ha conflitto, sei lì che dici, io come faccio a star bene tutto il tempo? Che però io sono l'unica che mio marito mi ama, io faccio l'insegnante, sono risolta, e quindi ha messo in scena anche un personaggio tranquillo, diciamo, senza una tragedia in futuro o passata. Quindi, quello che abbiamo visto è che attraverso questo fiume di parole, perché ci sono tantissime parole in questo spettacolo, molto intrecciate anche tra di loro, le storie di queste donne con molta tranquillità, perché appunto le tragedie, anche quando vengono raccontate senza tragedia, la tragedia è già accaduta, vengono fuori questi intrecci, no, di storie, una storia portante che è la storia di una ragazzina che cerca rifugio nella mamma. Ora, abbiamo deciso di non raccontarvi l'iter, cioè il plot dello spettacolo, perché dovete venire a vederlo. E se vi raccontiamo, secondo un po' un noir, se vi raccontiamo cosa succede, perché infatti prima diceva giustamente Marcella, il pubblico sa che ci sono delle cose che i personaggi non sanno, no? Un po' la Hitchcock, e quindi cioè diventano, non possiamo raccontare tutto, però diciamo che un po' la narrativa dello spettacolo è stato così, è stato un andare molto piano piano a costruire un rapporto con, cercando di essere il più consapevoli possibili di tutto quello che non sapevamo, no? E dell'opportunità di saperne delle cose attraverso questo spettacolo, però sapendo appunto che non potevamo mettere in scena delle cose che non conoscevamo. E quindi pian piano, no, abbiamo cominciato a aprire delle porte e a cercare di dare appunto una...
È vero che ci confrontiamo anche con il teatro spesso mette in scena per fortuna eventi che non conosciamo, no? Nessuno conosceva Cesare prima di fare Cesare, o Bruto prima di fare Bruto, e così via. Insomma, anche Roma e Giulietta sono due personaggi che forse appartengono a una realtà, ma che in realtà sono inventati. E così è proprio la magia, la cosa meravigliosa del teatro è che lo raccontano delle persone reali, vive, che hanno tra l'altro una storia personale, come ce l'abbiamo noi anche, e raccontano dei personaggi che sono fittizi, come in questo caso, anche se ispirati a dei personaggi che esistono sicuramente, ma che uno va a vedere, in questo caso una tragicommedia, perché questa è proprio una, prima di tutto una commedia, perché per gran parte del testo uno ride, si diverte, pensa, riflette, però sotto c'è una tragedia che è evidente, che è quella che lei, Pilar, ha detto prima, cioè c'è una ragazza incinta che è nascosta all'interno della mamma, il pubblico lo sa dall'inizio, solo che i personaggi non lo sanno. E questo è un bellissimo intrigo, insomma, scritto in maniera eccellente da questa autrice che si chiama Rayana e che vive sotto protezione a Parigi, perché è stata... perseguitata, hanno provato a bruciarla, insomma, perché ha un parere diciamo distante da quello che oggi è la politica in Algeria, la politica che soprattutto si rapporta ai usi sociali e culturali, insomma, che vive la popolazione in Algeria. No, avevo tantissime cose da dire, non è che
però non volevo interrompere,
no, la cosa là, perché ci tenevo. Niente, sono tantissimi personaggi, fanno molto ridere, vi starete chiedendo chi faccio io e se non si capisce. No, mi sono chiesta anch'io, io guardavo e dicevo a un certo punto, ma io non ci... Ah, ecco, no, ci sono. No, perché in realtà, per assurdo, facciamo dei personaggi che anche se voi vedete lei molto bella, che quale sensazione, ma è vero che la prima volta che lei fa una bella in scena, infatti... La potete vedere lì, fa una spesa. Però è la prima volta, di solito fa sempre le brutte.
Ci sono questi prototipi di donne che davano a un certo punto, perché c'è sempre il problema del cast, no? E poi si trova l'attrice, cioè la regista, con queste donne da fare. La questione che in questo appunto lei è risolta anche, perché diciamo che è risolta anche con la sua fisicità, e quindi viene detto tutto il tempo: bella,
questo personaggio che è il personaggio.
Dopodiché è venuta Rayana a vederlo,
lo raccontiamo questo,
che è venuta a vederlo, era d'accordo su tutto, le è piaciuto tantissimo, è venuta a vedere la lettura, tutto quanto, l'unica cosa che era in disaccordo era sul fatto che io facessi quel personaggio e che invece, cioè secondo lei, io dovevo fare l'estremista e invece la ragazza che fa l'estremista doveva fare il mio personaggio, perché diceva sia per un canone diciamo di bellezza araba, sia per un canone che è, cioè, se, adesso per non entrare nel dettaglio, però comunque sì, non vogliono, perché se appunto entriamo nel dettaglio poi svegliamo il plot, però questo per dire che è una questione, perché non mi imbarazzo anche se parlava di forma fisica, però è perché ha una ragione, cioè nel senso lei sceglie questo personaggio che è risolto anche perché è risolto con se stesso. Una delle ragazze che escono, che è quella che fa diciamo l'aiuto della capo Amam, che è lei, è una ragazza da molti complessi fisici, no?
Non io, quella che fa la mia assistente, che tra l'altro è una scommedia, che è una brava attrice, una bravissima attrice dell'Atir, anche lei è una delle cose che magari le nominiamo.
Sì. Quindi lo metti in contrapposizione, no? Questo suo problema fisico, con invece il mio personaggio che è risolto, diciamo. E qualche tempo, capito?
No, beh, io l'ho detto perché è interessante il lavoro sul visibile e non visibile, no? Soprattutto se parliamo delle donne nel mondo arabo, che poi dire mondo arabo è una cosa molto complessa, diversificata, insomma, è troppo sintetico. Però la figura della donna e di quello che la donna esibisce o non esibisce di sé in tutti i sensi, non solamente fisico ma anche culturale, intellettuale, eccetera, ha molto a che fare. Per esempio adesso Marta ha presentato un attimo fa la nostra...
Sumaya,
ecco, non volevo dire sbagliando il nome, e l'ha presentata, e presentandola a un certo punto è arrivata al numero 3. E ha detto 3, e io che so che lei ha 3 figli, ho immaginato la solita presentazione in Europa, ora almeno anche in alcuni altri paesi, che una donna ha un valore nel momento in cui ha dei figli. Quindi lei avrebbe avuto un valore in questa società, o in una società fino ad oggi manifestata in un certo modo, dicendo lei ha 3 figli e quindi aveva un senso la sua vita ed era finita lì. Io dico, beh, meno male, dai, che hai 3 figli, noi non abbiamo nessuno, no, tu, però tu hai 3 figli, non raggiungimento, l'obiettivo delle donne, no? La figlianza. E invece è stato per fortuna, quando ha detto 3, ha detto sì, a 3 lauree, che beh, che cosa meravigliosa, ecco. Abbiamo nominato questa persona non solo per la sua, diciamo, capacità di fare dei figli, se no anche per la...
Mi sono fermata alla terza laurea per paura del
quarto figlio.
Ma funziona in parallelo.
Vi faccio una domanda.
Sì.
Al di là dell'imbarazzo, però c'è un tema del corpo.
C'è un tema del corpo, no? In questo spettacolo, sì. L'avete detto, c'è il tema della nudità, la mamma è un luogo intimo, di intimità, e quindi è importante che si svolga proprio in questo luogo, perché è il luogo che permette a queste donne, insieme coralmente, di aprire un po' i loro cuori, diciamo, sì. No? E rivelare alcuni segreti che fuori da lì, che rimangono lì. Tra l'altro mi sembrava anche che questa mamma fosse personificata a un certo punto, no? A un certo punto c'è un'attrice che dice: questa è proprio la voce della mamma, come se il luogo diventasse persona,
Questo è una mamma, tu lo dici, questa è una mamma, la voce...
Questa è la voce della mamma, no? Come se fosse veramente
no, un... dici questo...
una persona, no? Mi sa che una battuta di Anna, quello che non dice...
No, però dice la voce delle... delle mamme.
Ah, delle mamme. L'avevo interpretato come la personificazione di quel luogo che ha un significato molto
in realtà forte, è vero, no? Che ha una personificazione per assurdo anche la mamma, perché come diceva lei è un luogo di fuga, anche se è un luogo chiuso, è un luogo della fuga, è un luogo della libertà.
Forse perché fuori questa fuga e questa libertà non si può avere, quindi paradossalmente c'è questo contrasto, sì. No? Un luogo chiuso che è un luogo di libertà.
Ma è anche un luogo di acqua che scorre e che va via, quindi uno arriva lì a lavarsi, poi c'è l'atto fisico che scorre lì perché ti devi lavare.
In questa, come ha detto lei, la cena è fatta con l'acqua, quindi voi vedrete, vivrete l'acqua, vedrete anche la nudità, e ci sarà anche, no? Cioè, diciamo, noi assistiamo a uno spettacolo sicuramente forte. Così poco, ma sì, è uno spettacolo potente, non si esce dagli indifferenti, non ci si fa la domanda alla fine nella pizzeria giapponese, si esce da lì pensando, riflettendo, si va via lenti, camminando lentamente, si sta in silenzio molto, l'abbiamo percepito moltissimo dopo questo lavoro, ed è un lavoro, scusate, che identifica tutti, perché anch'io mi sono chiesta, ma noi che c'entriamo con queste donne, con queste storie, ma a noi perché dovrebbe riguardarci? Invece è un testo che parla delle donne oggi, della condizione delle, ma non solamente delle donne, parla anche degli uomini, perché parla dello sguardo delle donne verso gli uomini, cioè e come vengono percepiti questi uomini. E non si discosta tantissimo dallo sguardo della donna in Occidente verso gli uomini.
Sì, anche perché cioè, diciamo, sappiamo molto, o sappiamo di più dalla parte diciamo, degli estremismi, piuttosto che non sappiamo di questa un po' resistenza silente, no? Che c'è dalla parte del che noi abbiamo visto, cioè abbiamo individuato nella parte di queste donne appunto che si raccontano. Quindi la mamma come luogo del lavaggio di tutti quei, anche di tutti i segreti, cioè lì dove puoi dire tante cose, anche appunto con un linguaggio molto impudico, dove comunque hanno anche le donne, non so se avete mai sentito una cassiera, cioè quando due donne si trovano, che sei da sola, tu e la cassiera, e ogni tanto ti racconti delle cose, che dici, ma se mi sentisse qualcuno, perché comunque c'è un'intimità, un'impudizia, impudicizia, come si dice?
Impudicizia.
Che è presente anche nella donna occidentale, quindi su questa ci siamo fatti un po' di problemi, cioè appunto c'erano delle bestemmie nel testo, non le diciamo, cioè nominiamo, si nomina Dio, ma non ci sono le bestemmie, perché comunque ha una...
E anche qui c'è stata una discussione nel gruppo, se dirli o meno, perché in realtà...
Vedete che un gruppo
all'interno della mamma, all'interno della mamma in realtà... da quello che ci hanno raccontato, queste bestemmie vengono all'interno della mamma in Algeria, stiamo parlando di un paese,
cioè la dice le aveva messe,
e lì abbiamo poi chiesto ad alcune donne arabe appunto con le quali ci confrontavamo, le algerine, che ci ha detto di sì, che effettivamente all'interno della mamma si dicono le parolacce, si dicono le bestemmie su Dio proprio, cioè c'è un rapporto su Dio, cioè la parola Dio, poi pronuncia. Infatti anche questo è stato molto complesso. Come restituire il rapporto con qualcuno che noi chiamiamo Dio in Occidente, ma che il mondo arabo chiama in un altro modo.
E mi sono girata immediatamente
ad aspettare. Quindi per noi è stato molto forte, perché anche noi ci sentivamo dentro, il pubblico si identifica moltissimo con le storie di queste donne, perché alla fine sono le storie che riflettono la storia di una donna anche qualunque. C'è la donna divorziata, c'è la donna antica, la vecchia che rimane indietro,
che ha subito una diciamo un tipo di violenza elaborata, c'è una ribelle che è la divorziata, c'è anche diciamo l'innocente, no? Anche un po' ingenua, cioè, ho preso appunti, non me la ricordo tutte,
La donna che vive all'estero, che quindi torna alla Francia per farsi vedere tutto quello che all'estero è riuscita a conquistare.
Che è molto divertente, perché torna appunto con il, cioè con, facendosi vedere, che è stata all'estero, ma è più tradizionale delle tradizionali che sono là, quindi, perché cerca,
cioè quella che si è emancipata, per esempio, ma pur rimanendo all'interno della sua famiglia.
Quindi in realtà è ambientato nel mondo arabo, ma potrebbe essere ambientato benissimo anche in un luogo omologo nella nostra società.
La tragedia gigante che cade su di loro, no, no, è quella che dovrebbe essere ambientata proprio in un luogo così. Ma i temi e i sottotemi, il quotidiano, i rapporti anche di loro con l'amore, con la politica,
sono universali.
Sono universali.
Sì, e la modalità di racconto è molto orientata, cioè molto, diciamo, araba, perché ora come ora un gruppo di donne che non si conoscono tra di loro, che arrivano in una spa, non ci raccontano queste cose qua in un occidente. Ti parli con la tua amica, piano piano magari vai da solo, invece in quel luogo lì è proprio il luogo che ognuna che arriva racconta qualcosa. E questo ci hanno detto che non è che accade sempre, però è, cioè, una cosa che può accadere in una mano. No, del racconto.
Sumaya, dici qualcosa,
ecco,
rispetto a quello che
sono tantissimi stimoli in realtà, è difficile pescare qualcosa e cominciare. Sicuramente quello che mi viene in mente, specialmente quando si parla di tutte queste cose, è partire dallo sguardo degli altri verso di me, per esempio, una delle tante cose. E questo lo percepisco spesso quando devo andare a parlare, quando devo fare delle lezioni anche in università, eccetera. C'è sempre quell'attesa di vedere svelato, no? Un qualcosa che ci si aspetta, che poi però si rivela non essere quello che si aspetta.
Un pregiudizio.
Sì. Quindi il primo impatto può essere, chissà se parla italiano, chissà, poverina, quale sofferenza verrà a raccontarci, e così via, i tre figli, poverini, e così via. E quindi io sono sempre ingabbiata dal cercare di voler rispondere a questi pregiudizi, però d'altra parte ho la spinta di voler invece raccontare quella che è un mio vissuto, che è totalmente diverso. Oppure poi mi immagino in un contesto diverso, che può essere un contesto dove ci sono anche musulmani, dove invece c'è l'esatto opposto in parte anche di idee immaginarie, perché a volte c'è qualcuno che mi ritiene fuori dagli schemi. Può essere, sembra strano, però dall'altra parte c'è qualcuno che mi ritiene fuori dagli schemi. E questo un po' rappresenta quello che è il racconto e la narrazione della donna musulmana, che è ingabbiato spesso in questi, da questi due fuochi principali, diciamo così. L'occhio e la narrazione occidentale, e l'occhio e la narrazione di una parte del mondo musulmano più rigida, se vogliamo. L'occhio e la narrazione di una parte del mondo occidentale che vede con in modo etnocentrico a volte, e anche con della fobia, al mondo musulmano, poi rappresentato da questa donna. E dall'altra parte, invece, dicevo, ci può essere l'altra narrazione della donna musulmana, che è una narrazione più ai limiti, no? Di quello che può, che invece è l'immagine della donna dell'Islam. E questo nasce da ignoranza da una parte e da ignoranza dall'altra parte. E quindi è sempre difficile andare a argomentare e articolare un discorso che invece è complessissimo rispetto alla donna nel mondo musulmano. Perché quando io dico donna e dico nel mondo musulmano, dico niente. Perché le donne musulmane sono espressione di paesi molto diversi tra loro, sono espressioni di culture anche molto diverse da loro, sono espressioni di un vissuto dell'Islam molto diverso uno dall'altro rispetto al paese dove si va. Spesso un nostro caro amico di origine pakistana ci racconta come la donna pakistana musulmana sia vittima, per esempio, di retaggi culturali, così come lo è la donna indiana non musulmana, o la donna del Bangladesh non musulmana, e così via. Sono vittime di un sistema, un meccanismo alla base uguale, invece, che va al di là delle religioni. Però questo non viene sempre colto. E c'è una grande confusione, perché quello che noi vediamo è la religione iscritta in un ordine sociale che poi emerge in modi diversi. Quindi noi andiamo a confondere quello che è magari l'aspetto religioso e quello che è magari l'aspetto tradizionale, culturale, locale, che a volte si accavallano, addirittura a volte nascono sincretismi e così via. Se poi tutto questo, già molto articolato e complesso, si cala in situazioni non stabili, allora lì c'è ancora un elemento in più che va a spingere a narrare, vedere una donna ancora più in difficoltà, per esempio, in alcuni posti, e noi da qui la vediamo e la raccontiamo in un modo, appunto perché etnocentrici, come prima dicevo, e sempre col pallino, se volete, della superiorità, del guardare all'altro in un certo modo, e poi strumentalizzato da alcune parti per dimostrare quanto sia necessario andare a aiutare i popoli altri o democratizzare gli altri paesi, e lì nasce lo scontro, il conflitto, la non comprensione. Quindi diventa veramente difficile raccontare la donna musulmana, perché se io devo raccontare la donna musulmana, la devo raccontare dal punto di vista del principio, dell'essenza, del significato iscritto nell'Islam come messaggio originale, è un conto. Direi tante cose belle, direi la donna libera, la donna ha tutti i suoi diritti, l'Islam non nega nessun diritto, le dà pari dignità all'uomo e così via. Però poi vi racconto cose che voi non vedete nella realtà, in parte. E mi dite, ma la povera ragazza è stata uccisa dal papà, e lì le donne non possono guidare, e lì le donne sono costrette a velarsi, eccetera, eccetera. E allora vi devo raccontare delle donne arabe, ma le donne arabe non sono solo musulmane, e l'Islam non è solo nel mondo arabo. E allora lì dobbiamo andare a differenziare chi sono le donne arabe nelle loro specificità, chi sono le donne musulmane negli altri paesi del mondo. Oppure vi devo raccontare delle donne musulmane occidentali, come me, nate e cresciute qua, o figlie di generazioni, o convertite, e così via, che sono ancora un altro discorso, sono anche ancora sempre articolate nel loro interno. Questo giusto per dare l'idea che quando si dice donne musulmane, quando si dice mondo musulmano, non stiamo dicendo nulla. Dobbiamo ogni volta andare a definire esattamente di chi stiamo parlando e con chi eventualmente stiamo parlando. Rispetto ai temi che si dicevano, per anche collegarci a quello che è il protagonista di questa sera, di questo spettacolo, sicuramente è molto interessante però vederlo, e mi porterò dietro anche lui, signorita, io lo farò vedere per confrontarci anche qual è la sua visione, poi quale reazione può avere lui nel vedere queste cose, perché poi è interessante, no? Anche andare a vedere, mi sarebbe piaciuto sentire anche la voce di un uomo, per esempio, cosa ne pensa nel vedere o sentire un certo tipo di racconto e narrazione. Perché spesso quando parliamo di donne tendiamo a fare l'errore di pensare che di donne si parla tra donne. Io non sono pienamente per questa linea, mi piace anche introdurre spesso una voce maschile, però siamo qui e ne parliamo. Sicuramente è un racconto leggermente stereotipato, perché se si pensa alla mamma, la mamma non è solo l'unico luogo dove le donne si incontrano e parlano, le donne si incontrano anche a casa, per dire, e lì nelle case succede davvero in parte anche quello che succede qua. Certo, qui c'è molto l'intimità, perché l'acqua poi ci riporta alla natura e quindi porta l'essenza della persona a svelarsi, lasciarsi andare in modo maggiore. Sono stata una mamma, una volta vi dico che ho vissuto la peggiore esperienza della mia vita, perché ero stordita, non immaginavo ci potesse essere un mondo di questo tipo lì dentro, però è stato anche molto affascinante, magari dopo racconto qualche aneddoto, se ci sarà tempo. E dicevo, è leggermente caricato, però fa parte del gioco di una rappresentazione teatrale, sicuramente anche il racconto originale della scrittrice ha voluto anche enfatizzare alcuni aspetti che poi andrò a scoprire guardando lo spettacolo. Dicevo, la casa, anche la casa spesso diventa un luogo intimo tra le donne, dove si raccontano, dove si scambiano, si liberano anche di quelli che sono contesti culturali che possono essere chiusi rispetto a loro. Poi io l'ho vissuti, anche se non in Algeria, però tornando a visitare nonni e parenti, in parte in Kuwait, in parte in Giordania, in parte anche in Palestina, sono un po' distribuiti, e vivevo questi momenti di ritrovo tra donne che spesso si incontrano per cucinare insieme, perché lì le famiglie sono molto numerose, e quindi si mettono insieme a cucinare per 20-30 persone che abitano magari nello stesso palazzo, e si aiutano, e nel mentre si raccontano di tutto, si confidano, si aggiornano sulle ultime cose comprate, sui voti dei figli a scuola, sul marito della fidanzata, sul fidanzato della figlia, insomma si racconta di tutto di più. E io rimanevo veramente molto basita, anche positivamente, affascinata, ecco forse la parola più corretta, affascinata di questo continuo parlare, questo flusso di parole che si citava prima, che non finiva più, a cui io non ero abituata, perché in Italia, quando ero piccola, sì, vivevo in un contesto, in un palazzo dove era tutta una famiglia intera, una famiglia italiana, però non c'era tutto questo. E poi anche le esperienze altre, non avevo mai ritrovato questa stessa carica e forza femminile nel ritrovo, invece questo si ritrova. Certo, dicendo questo non si sta parlando di Islam, si sta parlando di donne, di vita quotidiana, di abitudini, di tradizioni, perché basta cambiare un attimo un paese che già le tradizioni cambiano e i luoghi dei ritrovi sono altri, non neanche a mano, per esempio. E quindi, insomma, diventa sempre una bella esperienza e si sente il racconto intimo, il vissuto intimo delle donne. E ho perso il filo del discorso di dove stavo dicendo. Ah, sì.
Curiosissima degli aneddoti.
Non
vedo l'ora.
No, di che quasi diceva in Italia non ci sono questi luoghi come la mamma, però devo dire che io invece una cosa simile, sarà che è stato una cosa simile, l'ho vissuta in uno spogliatoio di una palestra dove andavo, e anche io ero rimasta stordita da quello che mi accadeva intorno, perché improvvisamente intorno a me si era creata la nudità totale, cosa a cui io non sono assolutamente abituata, neanche stando tra donne, però tutte si spogliavano per lavarsi o cambiarsi o mettersi la crema o altro. E in tutto questo c'era la naturalezza del chiacchierare insieme, ma tutte le si conoscevano, probabilmente quello era un contesto dove tutte già si conoscevano, e quindi tutte che parlavano naturalmente, e io in un angolino che non sapevo più dove guardare a destra o a sinistra, mi sono sentita fortemente a disagio, non sono mai stata capace per lungo tempo di voltarmi a guardare negli occhi, se ci arrivava agli occhi, con qualcuno. E sono esperienze, eppure io sono nata e cresciuta qua, sono abituata a un certo tipo di cose, so che succedono certe cose, so che le persone nude sono fatte in un certo modo, però insomma ritrovarmi tutti insieme in un corpo solo.
Perdoni, ma io credo che anche a me è successa la stessa cosa in palestra qua a Milano, ma è impressionante. Io anch'io ho una forma di pudicizia in famiglia. In realtà io sono, mia mamma è libanese, e ho cioè, la parte di mia mamma che sono la prima, quindi, esatto, io sono cresciuta in Argentina e poi una parte della mia vita e un'altra parte in Italia, quindi però non lo so, anche a me è impressionato anche questo. Perché c'è una forma di violenza anche in quel mostrarsi ed essere di colpo fortemente nude in tutto, cioè come se di colpo, non lo so se tu l'hai notato in palestra, ma anche sì. A te è impressionante. E tu sei anche, tu sei spagnola, tu sei stata dominata dagli arabi per 8 secoli. E lo voglio dire perché io ho avuto dei cattolici, cioè diciamo che. No, però sì, cioè, diciamo che va un po' a carattere, adesso lo stavi dicendo e pensavo dentro di me, cioè come non capire, perché io poi io arrivo e sono così, capito? In palestra sono così e faccio, io sono di quelle, io mi metto la crema nella doccia, non la metto in tutte le altre, capito? Però sono delle cose che è vero che, perché io stavo pensando, è vero, quando dicevo prima della spa, quando vai in luogo per il luogo nel quale ti cambi,
cioè, l'unica cosa che ci sono quelle che si mettono lì e stanno
tra l'altro da un gusto diverso dove la gente va occasionalmente
sì. La palestra sta lì e è vero che ci sono dei momenti in cui si mettono lì a raccontare.
Questo era per raccontare e dire che comunque ci troviamo ormai in un mondo e in un contesto sociale, culturale che è davvero ricco, visto con tante specificità. E quindi ci stiamo sempre più rapportando a una diversità ormai sempre presente. Se magari uno tantissimi anni fa per vedere la donna musulmana col velo doveva fare migliaia di chilometri, per vederne una adesso dove ti giri ce n'è una in giro. E lo stesso, ma le donne musulmane sono presenti ormai da tantissimi anni qui, sono pienamente integrate, eccetera, ma nonostante tutto c'è sempre da scoprire ancora qualcosa l'uno dell'altro. Non ci conosciamo ancora abbastanza, c'è ancora tanta strada da fare per conoscerci da tutti i punti di vista. Come dicevo prima, c'è una pluralità talmente diffusa in tante, nelle varie sfaccettature che ognuno porta con sé, che se dovessimo fare un incontro per ogni sfumatura di queste la casa della cultura sarebbe a posto per 2000 anni. Sarebbe da fare un incontro ogni sera, ogni giorno. E questo è bello, perché dovrebbe stimolarci a conoscerci sempre di più, dovrebbe stimolarci, la curiosità deve stimolarci invece ad avvicinarci. Questo è un discorso che secondo me è molto importante, perché il non conoscere non deve creare la fobia, perché nel momento in cui il non conoscere crea la fobia, allora sappiamo bene che si alzano i muri e le distanze aumentano, eccetera. Le fobie poi oggi ci giocano su molti perché fa comodo, lo sappiamo, vengono strumentalizzate, anche perché purtroppo ci sono delle cose drammatiche che accadono. Però il drammatico che accade qui o altrove non deve essere sicuramente, diciamo così, giustificante dell'alimentare la fobia, il pregiudizio e poi la fobia che ne esce. Quindi sicuramente ben vengano tutte le possibilità di incontro e di scambio e di conoscenza. Poi, è vero, forse non ho detto nulla adesso sulla donna musulmana, su quello che è, su quello che rappresenta, ma credo che non sia necessario in questa fase, in questo tipo di serata, a meno che non ci sia una voglia di conoscere nello specifico qualcosa. Quello che invece mi preme dire di raccontare è la nostra quotidianità, che davvero c'è tantissima, una straordinaria forza delle donne in questo momento storico di voler essere protagoniste del loro tempo, di voler prendere in mano le redini anche del loro destino e di quello che è quello che è stato sempre il destino che forse qualcun altro ha costruito per loro. Ma non parlo solo delle donne musulmane, parlo delle donne in generale. Per esempio adesso io sono tra i promotori, sono coordinatrice di un progetto che si chiama Progetto Aisha, ed è un progetto che lavora per contrastare la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne, e abbiamo un focus specifico sulle donne musulmane. Questo progetto intanto si chiama Aisha perché Aisha significa viva, significa anche colei che ha diritto alla vita, quindi ci sembrava un nome azzeccatissimo per questo progetto. Nasce il progetto dall'esigenza che c'è purtroppo da un riscontro di difficoltà da parte di molte donne musulmane a chiedere aiuto nel momento in cui subiscono violenze domestiche o altrove, e anche dalla percezione che c'è l'esigenza di cambiare anche una mentalità all'interno di una parte della comunità, che ha una mentalità ancora basata sui retaggi culturali dei paesi di origine. Quindi ci sono ancora famiglie dove il discorso del matrimonio nei confronti dei figli, di maschi e femmine a volte, attenzione, un matrimonio è combinato, o è imposto, o comunque orientato, fortemente orientato. Tutte questioni che, per esempio, noi abbiamo voluto prendere in mano e dire: insomma, basta, cerchiamo di lavorarci sopra, cerchiamo di superarle con tante difficoltà sicuramente, ma questo non ci preoccupa. Però l'approccio che vogliamo avere non è l'approccio del facciamocelo da sola a casa nostra, laviamo i panni sporchi tra virgolette, come qualcuno ha detto, tra di noi, eccetera. No, assolutamente no, perché coscienti che questo è un problema trasversale, coscienti del fatto che, ahimè, 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 questo non è un problema dei musulmani. Coscienti del fatto che i numeri dicono drammaticamente che l'Italia è uno dei paesi dove queste violenze sulle donne sono purtroppo tra i più presenti in tutta Europa. Coscienti del fatto che una delle prime cause di morte tra donne non è malattia, incidente, eccetera, sono le violenze domestiche. E quindi, se questo discorso non va preso in modo trasversale, non diventa una battaglia comune, sentita, cosciente, tra tutte le donne e gli uomini, allora diventa difficile da superare, o meglio, in società che ormai sono sempre più plurali, se una parte cammina veloce, l'altra resta indietro, ci saranno sempre discriminazioni, disuguaglianze, eccetera, e ci saranno anche conflitti. Invece camminare insieme per superare il retaggio culturale, o comunque fare delle battaglie di diritti, di giustizia, eccetera, è sempre più proficuo. Tra l'altro è un percorso ed è un progetto che lavorerà molto anche con gli uomini, perché siamo molto coscienti del fatto che se il discorso di aiuto delle donne o anche il discorso di sensibilizzazione culturale avviene solo tra donne, fa un pezzettino, ma non è sufficiente. E quindi fortunatamente abbiamo avuto tantissime adesioni di uomini, aiuti, sostegno, eccetera, ci stiamo lavorando insieme. Questo è quello che posso dire.
Io avrei una curiosità, prima di aprire il dibattito, magari, che poi chiediamo anche a voi se avete delle domande rispetto a tutto quello che è stato detto. Profana, la comunità islamica a Milano. Come è strutturata, quanto è integrata, dove è più concentrata dal punto di vista geografico e perché, magari se ci sono dei motivi particolari, e appunto come siamo messi dal punto di vista dell'integrazione.
Allora, a Milano si contano, si dice 100.000 musulmani, ma in realtà le stime sono un po' più basse, si parla di 70.000 musulmani, Milano, parliamo di Milano città. Distribuiti, oddio, non ci sono delle cartine che dicono esattamente dove sono distribuiti, a percezione si può vedere che a sud di Milano c'è una buona concentrazione, nelle aree anche di zona 2 ci sono anche delle concentrazioni, ma generalmente, tendenzialmente, sono abbastanza distribuiti. Se vogliamo parlare di integrazione, non so in base a quale parametro vogliamo calcolare l'integrazione, però diciamo che uno dei segni di integrazione di solito è la presenza dei figli nelle scuole, come?
Il lavoro,
eccetera, e questo è evidentemente presente e molto e va abbastanza bene, anche se ci sono delle criticità. Una piccola criticità è legata al fatto che Milano alla particolarità di avere una comunità musulmana prevalentemente di origine egiziana. E gli egiziani milanesi sono fortemente attaccati alla volontà di educare i figli con il sistema, con il programma anche egiziano del paese di origine, perché ci sono problemi di riconoscimento dei gradi di studio, dei livelli di studio. E quindi insegnano tutti, una buona maggioranza insegna ai figli il doppio programma scolastico, sia quello italiano, vanno la mattina a scuola normale, nelle scuole pubbliche italiane, e tornano a casa e si fanno anche il programma egiziano. E questo purtroppo sta creando dei problemi, tant'è vero che mi hanno chiamato anche di recente per studiare questo fenomeno e cercare di capire come riuscire a superarlo, perché i bambini cominciano ad avere delle difficoltà, hanno delle difficoltà oggettive, studiare un doppio programma che non è affatto semplice, anche quello egiziano, comincia a portare i bambini ad avere fatica a finire uno e fare l'altro, e anzi magari a... come? E anzi magari a peccare, cominciano a evidenziarsi i cali di voti, eccetera. E quindi qui stiamo pianificando tutta una serie di incontri anche con i genitori per parlarne, eccetera, o dare un'alternativa. E quindi c'era stata anche una sperimentazione tempo fa al Trotter di dare un'alternativa. La scuola offriva dei corsi di lingua araba, eccetera, ma non era sufficiente perché loro volevano il programma interno. Certo, qui ci vuole anche il lavoro e ci vorrebbe anche l'intervento di quelle che sono le istituzioni, sia del paese di origine che del nostro, in modo che definiscano anche i regolamenti, no, quelli che sono i riconoscimenti, eccetera.
Ma questo c'entra con quello che si diceva prima del ritorno? Cioè col fatto che loro vogliono fare studiare i figli così per
in parte volta. Anche sì, in parte anche sì. Tant'è vero che fino a qualche tempo fa c'era la tendenza a rimandare i figli a un certo punto in Egitto. Mm-hmm. E poi li ripescavano quando erano un po' più grandi. Questa tendenza in questi ultimi 4-5 anni è andata sciamando per i problemi che ci sono a livello politico, eccetera. Le famiglie hanno sempre più paura a mandare giù i figli perché la situazione non è più molto stabile, specialmente per quanto riguarda la sicurezza. Purtroppo l'abbiamo visto anche sulla nostra pelle con uno dei nostri ragazzi, insomma, come finita. E questo paradossalmente ha aiutato a cambiare un po' la tendenza e la rotta, però c'è sempre un discorso di questo tipo su cui si sta lavorando. Però per il resto direi che va bene, va molto bene, i ragazzi sono ben inseriti, si trovano sia a livello sportivo che a livello artistico che a livello culturale. Ormai stanno crescendo le generazioni, quindi abbiamo i primi laureati, diciamo così. Io sono della generazione primissima generazione di figli immigrati che è arrivata negli anni 70 ed era figlia però di o imprenditori o medici, avvocati, era una certa categoria di persone, com'è il sociale, sì. Mentre i figli della grossa immigrazione sono figli di operai o comunque persone che sono venute a cercare fortuna in Italia. Sono molto più giovani di me, generalmente 10-15 anni più giovani di me. Quindi chi fa parte della mia generazione sono pochissimi, mentre la generazione che è arrivata dopo di me è una grandissima, una ampissima generazione, si cominciano a vedere adesso i primi adulti, i giovani adulti, che si mettono nel mondo del lavoro. Quindi adesso cominciamo a vedere anche gli effetti e i primi esiti di quello che è anche la loro crescita, il loro inserimento nel mondo lavorativo, il passaggio verso l'adultità e quindi anche fare la famiglia, i figli, eccetera. Noi siamo tra i primissimi che hanno avuto figli, e quindi abbiamo la cosiddetta terza generazione. Spero che finiremo di contarle queste generazioni, sì. Prima o poi si parli solo di italiani, però ancora un po' i numeri ce li teniamo. E niente, quindi cominciamo adesso a studiare gli effetti, i primi effetti veramente di queste integrazioni, che ormai anche il termine integrazione è un termine obsoleto che si tende a superare. Si parla di interazione, si parla di convivenza, si parla di crescita comune, comunque sì, anche di convivenza. Credo si contino tra i ragazzi che vanno a scuola circa un 30.000, circa un 30.000, una bella fetta dei quasi 100.000 che dicevamo prima, quindi la comunità è molto 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 giovane. È molto giovane, significa che ha un potenziale altissimo di attività di qualsiasi tipo, e questo la rende molto dinamica. E quindi proprio perché è giovane, perché è dinamica, perché ha un'elevata attività, se viene riconosciuta nel migliore dei modi, sicuramente può essere una grandissima opportunità, risorsa per la nostra città, ma poi per il nostro paese in generale. Tant'è vero che questo si comincia a vedere, per esempio, nei primi fermenti di giovani artisti, che ormai si trovano a tutti i livelli, cioè, comincia a crescere tantissimo l'interesse, per esempio, delle ragazze al mondo del teatro.
Lo stavo domandando, sì. Perché non conosco.
C'è una compagnia teatrale a Torino.
Ah, sì?
Un gruppo di giovani musulmani hanno creato una compagnia e fanno una serie di spettacoli che magari poi vi giro i contatti, potete guardare. Sì. E cresce, c'è tantissimo interesse e tanta attenzione nei confronti del teatro, perché il teatro permette anche di raccontarsi. Tanti scrivono, vogliono produrre insomma, i loro progetti. Infatti noi adesso anche stiamo partecipando ad un bando con una compagnia e con Sant'Egidio, proprio per lavorare sul teatro e sui giovani nelle varie confessioni, ma comunque che lavoreranno anche, penso, spero insieme, però produrremo una serie di rappresentazioni che raccontano, almeno per quanto riguarda la nostra area, andrà a produrre una serie di racconti che faranno i ragazzi. Poi la musica, non ne parliamo, tutte forme di espressione, se vogliamo. E poi anche in politica, se volete, ci sono i primi interessi, i primi, anche le prime separazioni, cioè non sono tutti come si pensa, ovvero di sinistra, c'è quello di qua, c'è quello di là. E ci si confronta e si dibatte, si litiga e si discute normalmente tra musulmani, ma anche tra non musulmani, perché nella naturalezza delle cose la maggior parte dei nostri amici, i nostri contatti non sono musulmani, quindi noi non siamo chiusi ai musulmani, siamo aperti e abbiamo contatti con tutti, quindi diventa più facile che la nostra migliore amica, il nostro migliore amico siano non musulmani, che la vicina di casa che hai tutti i giorni, con cui tutti i giorni va al bar a fare colazione, non è musulmano. E quindi questa è l'integrazione, la quotidianità. Quando spesso mi fanno questa domanda mi dicono: ma qual è il livello di integrazione? Io non conosco un integraziometro, cioè non credo esista questo strumento, però quello che si può vedere è la quotidianità, quindi il vissuto di tutti i giorni. Certo non è tutto rose e fiori, ci sono dei problemi, per esempio spesso sono stata attiva a scuola, i miei figli vanno alla scuola del Trotter e lì spesso abbiamo lavorato su molte mamme straniere per cercare di inserirle in delle attività e abbiamo fatto il coro delle mamme, abbiamo fatto i giorni delle merende per le mamme, insomma un modo per avvicinarle alle altre mamme. Perché uno spesso pensa che la mamma straniera sia chiusa e non voglia incontrare le altre mamme. In realtà no, ha solo paura. Un po' per la lingua, perché magari non la parla bene. Un po' perché chissà le altre cosa dicono di lei, perché magari si veste in un certo modo. Insomma, si fanno anche dei film in testa da sole. Però una volta rotto il primo il ghiaccio, diciamo così, la prima diffidenza, poi non c'è più ritorno indietro. E infatti tutte le piccole attività che si sono create sono state in discesa poi. Da lì sono nate altre cose. E la prima mamma che ha il coraggio di candidarsi a diventare rappresentante di classe, la prima mamma che propone un'attività, e la mamma che invita tutti i compagni del figlio a casa o per il compleanno, insomma si rompono tutte quelle paure e quelle rigidità create poi da stereotipi e pregiudizi che ci sono uno nei confronti dell'altro. Oggi pomeriggio mi è capitata una cosa stranissima: una delle mie figlie ha portato una sua compagna cinese a casa, una ragazzina che non so da quanto tempo è qua. Però quando è entrata a casa nostra, ha girato la casa un pochino, le mie figlie le hanno fatto vedere la casa, hanno chiacchierato, loro parlavano tra di loro, poi improvvisamente lei si è fermata, ha avuto un momento strano, io gli ho detto: ma stai bene? Mi sento strana. Ho detto: cosa c'è? Siediti, cioè ti gira la testa, cosa sta succedendo? Mi sento strana, non sono abituata, è la prima volta che vado a casa di altri, a casa di italiani, ha detto. Che siamo italiani, ho sentito un orgoglio. Ho detto: ma faccio come? Mi gira un po' la testa. Cioè, questa aveva una tale emozione di aver scoperto un mondo nuovo, di essere andata a casa di una compagna, che mi ha un po' ricordato me stessa quando ero piccola, e infatti mi ha fatto tantissima tenerezza, perché da piccola i miei genitori erano molto chiusi e rigidi. Per paura, sempre la solita paura, non volevano mai mandarmi a casa dei compagni perché avevano chissà che paura di mi rifilassero il prosciuttino piuttosto che la focaccina a tradimento. Si facevano queste paranoie e io non potevo mai andare a trovare nessun compagno di classe. E mi ricordo la prima volta che invece mi permisero di andare a trovare una mia amica che addirittura abitava lontano, c'era stato bisogno della macchina per andare. Io ho avuto la stessa identica emozione e reazione. Sono entrata in questa casa, ho detto una casa italiana, c'è una nonna italiana, c'è una nonna intanto, che una nonna non l'ho mai vissuta in casa, e i quadri, le cose, ho avuto un momento in cui sono veramente stordita dai tanti stimoli che avevo ricevuto in quel momento, nel provare questa nuova emozione, che questa bambina cinese oggi mi ha risvegliato, avevo totalmente rimosso e dimenticato. Poi i genitori cambiano nel tempo, tant'è vero che la mia sorella, noi siamo quattro sorelle, l'ultima delle mie sorelle è andata all'estero, io ai miei tempi l'estero non potevo, l'estero per me era andare al bar sotto casa, lei invece andava con le amiche a farsi le vacanze fuori. Perché nel frattempo le cose sono cambiate, le paure si sono sciolte, le esperienze sono aumentate, non c'è stata più la paura dei genitori, anzi, cioè, i miei genitori sono adesso attivissimi, fanno tantissime cose, iniziative, eccetera. E niente, le cose sono cambiate. E questo, piano piano, può avvenire per tutti gli altri se noi contribuiamo anche a creare il terreno fertile per, come dire, per permettere tutto ciò. Il terreno fertile lo crei riconoscendo l'altro. Adesso banalmente parliamo della proposta di legge per la cittadinanza, dare la cittadinanza a chi nasce o cresce qua. Sembra una cosa sciocca. Certo, avere la cittadinanza con più facilità non è un risultato, è una partenza per tante altre cose. È un riconoscimento per chi, come me per esempio, ha ottenuto la cittadinanza 32 anni dopo, e per chi come lui dopo 37 anni non ha ancora la cittadinanza perché ci sono capitoli burocratici stupidi che abbiamo e ci manteniamo ancora dietro nel nostro paese. E queste piccole cose che all'occhio magari dell'italiano che vorrebbe buttarla via la cittadinanza e scappare all'estero per cercare lavoro fuori, invece per noi è qualcosa di molto importante. E per chi magari non si fa tutti i ragionamenti più sottili che posso fare io perché faccio degli studi, delle cose, eccetera, ma per lui essere italiano è la quotidianità, è il poter andare in vacanza con gli amici senza bisogno di chiedere visto e mille problemi, è il non doversi fare la fila per rinnovare il permesso di soggiorno, eccetera, eccetera, è davvero qualcosa che già ti mette in un'ottica diversa nel vedere te stesso e nel sentirti riconosciuto in un certo modo dagli altri, ma anche dallo Stato. E tante di queste piccole cose, scusate, se si risolvono, vanno a creare un substrato che permette poi la crescita naturale sana di tutta una comunità, tante comunità che si stanno sviluppando nel nostro paese. Era la prima domanda.
Beh, allora io vi ringrazio tutte e tre e chiederei al pubblico, chiederei a voi se c'è qualche curiosità, se c'è qualche domanda che volete fare.
Gli aneddoti della mamma ce li ha raccontati.
Allora, gli aneddoti della mamma, poi... Allora abbiamo altre due domande, diteci.
Io sono un'immigrata di ritorno, quindi figlia di emigrati italiani in Svizzera, in un paese protestante, figlia di italiani cattolici, e quello che la signora Sumaya ha raccontato, la dottoressa Sumaya ha raccontato della comunità egiziana ed è quello che noi italiani all'estero abbiamo vissuto, cioè mattina alla scuola del paese, pomeriggio alla scuola italiana presso il consolato, perché i due paesi non avevano firmato i protocolli. Non andare alle feste di compleanno, beh, per me è stato difficile di bloccarmi, io ci sono andata, ma a me è capitato di essere fermata davanti alla porta della famiglia svizzera e ricevere la torta sulla porta. Capito? Io ho 50 anni, mi è successo che avevo 10, per dirvi. E la dottoressa a un certo punto ha detto la parola giusta, ha detto straniero, no musulmano, no araba, straniero. Tu sei straniero all'estero, ma l'importante è viverlo, cioè proprio questo che state lavorando, facendo sulla comunità, è utile a voi, come dire, a tutti, a noi italiani, a voi italiani, che avete una cultura diversa, che è un arricchimento. A scuola, noi che eravamo i figli di migranti, volevamo essere sempre nei primi tre posti, perché poi avevamo addirittura chi era il primo, chi era il secondo, chi era il terzo, però eravamo solo stranieri, spagnoli e italiani. Perché? Perché era una lotta per dimostrare che noi, oltre alla scuola in Svizzera, sapevamo anche quello italiano, avevamo due culture. Quindi questo ragionamento, questa integrazione, io faccio fatica ad accettare questi termini. Per me integrazione vuol dire vivere. Cioè, uno è bianco e non nero, è piccolo, è bello, è brutto, antipatico, stronzo, scusate il termine, non ha passaporto. Quello che lei diceva anche di fare la coda in questura, io l'ho fatto da Polde. Io ho avuto la cittadinanza italiana vera, perché mio padre era jugoslavo, l'ho avuto a 18 anni. Io mi ricordo che qualcuno, uscivo in discoteca e qualcuno dei miei amici doveva garantire per me, perché arrivava l'arrettato e dovevo qualcuno... Sono delle cose che non vanno al di là di chi sei. È un diritto dell'essere umano, di essere riconosciuto da qualcosa. Quindi non è il mondo musulmano molto arabo. Ma c'è una cosa che stasera io ho notato. Noi occidentali da questa parte, per dire, attenzione, islamico abbiamo detto, sì. Arabo, lei non l'ha mai detto, ha sempre parlato della donna musulmana.
Ma intanto io parlavo e dicevo, mi sentivo a me stessa generica perché proprio c'è confusione, c'è ignoranza anche.
Difatti, volevo chiedere, la terminologia, qual è il termine? Perché è importante che noi usiamo i termini giusti, correttamente. Lei non li ha mai pronunciato né islamico né arabo, ha parlato sempre della donna musulmana. Quindi
sì, ha detto non tutte le donne arabe sono musulmane. Io me lo sono
questo per me è una donna musulmana, che è tu.
Ho detto che dire donna musulmana non vuol dire niente.
Quindi aneddoti sulla mamma. Questa domanda, ne abbiamo una terza.
Se volete io ho anche l'aneddoto di come ho ottenuto il permesso di soggiorno, che fa ridere un bel po'.
Grazie, io volevo ringraziarvi.
Aspetta, sì, hai permesso di parlare, marito. Sì, diciamo che può agire il serotipo.
Ero lì per salutare ordinatamente prima di e sostanzialmente fare due riflessioni e chiedervi cosa ne pensavate. Io naturalmente stasera abbiamo appunto la questione, prima di tutto la questione delle etichette, mi premeva moltissimo. Io penso che sia una questione di tempo. Si parlava di ignoranza, sembriamo tutti dei disadattati, in realtà stiamo tutti vivendo un semplice passaggio ad un mondo veramente globale, non solo sulla carta ma nella pratica, dove effettivamente lei dice dire donna musulmana in Occidente cosa vuol dire donna. E io l'ho vissuto perché nato ad Aleppo, ho vissuto qua, io mi sento deetnicizzato, deterritorializzato, amo tantissimo Milano perché è la mia città che sento nella fisicità, a cui sento di appartenere, perché nella fisicità mi manca quando vado via e torno. Vedo come mio stato più l'Europa che l'Italia stessa, perché nella mia proiezione, cosa vuol dire ormai, quando mi chiedono ma sei italiano, è uno stato di fatto, non è una cosa che io posso impormi o che qualcuno può impormi. L'identità è una cosa che è assolutamente democratica, nessuno può dirmi chi sono, è una lettura della realtà quella poi di darmi o meno la cittadinanza o altro. E come deterritorializzato o deetnicizzato mi sento ancora di più, però mi sento più vicino a questa identità nuova che chiunque ormai ha. Una persona, penso che viva a Milano o a Dubai o a New York o a Parigi o a Bruxelles, se chiedete ai sindaci di queste città vi diranno che hanno le stesse identici problemi, le stesse identiche questioni, gli stessi identici sogni. Però questa era la riflessione sull'identità che non finirebbe più. Sullo spettacolo io stavo pensando a questo momento di intimità fra donne che io ho sempre guardato, mia madre, le mie zie, le mie nonne, le mie cugine quando c'era la sera. Oggigiorno una cosa del genere, la cosa che mi mancava tantissimo in questa è i cellulari e queste donne che parlavano fra loro e c'era fisicità fra loro e non c'era questo rapporto, la questione della virtualità che c'è oggi invece dei rapporti.
Nello spettacolo c'è un momento in cui appare un cellulare
ha messo dentro, perché infatti è, cioè, perché infatti hai toccato una cosa, perché cioè, se
cosa,
no sembra,
cosa secondo voi?
Sì, perché se no sembra, infatti è stata brava Ryan a metterlo, perché se no sembra una cosa anche fuori del tempo, invece a un certo punto a lei gli suona un cellulare. La questione
perché
che
io faccio il capo della mamma,
sì, sì, il capo della mamma, che è quella la donna. E quindi, però, la sorpresa, infatti, la sorpresa nostra delle altre, anche, e non è per il fatto del cellulare, cioè è un po' per il fatto del cellulare, ma un cellulare nella mamma, cioè tra il vapore, l'acqua, quindi che cavolo c'hai lì il cellulare. E lei fa questa telefono, quindi è un momento, però è una cosa che lei ha messo come segno di contemporaneità. Sì,
riportalo.
Quasi come dire che è un luogo extra.
Sì, no, però anche che comunque l'ha segnato che è contemporaneo. Cioè, perché sennò potrebbe sembrare che stiamo parlando di problemi vecchi, invece no, sono proprio problemi, quindi l'ha messo un po' per mettere...
E poi forse la MAM è la forza di un social network.
Ah sì, certo, sì sì.
Di stare lì a chiacchierarsi addosso, a mostrare qualcosa di sé, mostrare quello che sì, sì. Non si mostrerebbe in... L'ho avvicinato a questa questione.
Beh, cosa interessante è che la MAM... rispecchia un futuro che non ci sarà più, no? Questo. Noi andiamo, come dice un sociologo importante che è Zygmunt Bauman, andiamo verso l'isolamento, no? Piano piano il mondo, noi abbiamo sempre di più un intermediario per tutto, no? Io posso avere un'amicizia nuova o smettere di averla nel giro di poco cliccando un bottone. Ma io posso anche lasciare una persona, io posso fare tantissime cose al telefono e piano piano io mi sto proteggendo sempre di più dal dolore e con le cure e con le malattie, e quindi non attraverserò più quello spazio di dolore fisico perché curo tutte le malattie, ma anche quel dolore che significa l'incontro, perché questo vivere comporta un dolore, che è il dolore di attraversare la propria timidezza, attraversare il proprio sentirsi a volte inferiori, inadatti, inadeguati, i propri limiti, e questo dolore noi non vogliamo più attraversarlo, noi ci stiamo anestetizzando e per questo ci allontaniamo sempre di più, e creiamo la cosa meravigliosa è che la MAM ci ricorda anche che c'è un luogo che secondo me è femmineo, però lo acquisiscono gli uomini quando hanno delle compagne meravigliose, perché vedevo adesso per esempio nel modo in cui tu hai parlato, non tutti, io vedo gli uomini per esempio sono molto repressi nella parola, hanno vissuto una repressione infantile molto grande, hanno vissuto un indirizzo sociale, culturale da piccoli. L'uomo non può, e nell'Occidente, ma anche in altri, non può esprimere le proprie emozioni. L'uomo deve essere portarsi addosso una famiglia, e quindi su di lui cade tutto, cade anche lo Stato, cade tutto, perché lui ha tutte le responsabilità. Quest'uomo è carico di pressioni che forse, io trovo ovviamente che la donna arriva da milioni di anni in uno stato di inferiorità, ma trovo comunque che l'uomo nell'espressione proprio del sé abbia limitato il proprio sviluppo, e quindi oggi vedere tantissimi uomini che invece stanno acquisendo quel lato che io chiamo il lato femminile, cioè il lato che appartiene a tua madre, no? Quella cosa che tu vedevi in tua zia, in tua mamma, quel lato, il lato affettivo, no? Perché tuo papà non credo ti abbia mai detto ti amo, ma penso che tua madre te l'abbia detto, no? Ti amo. Quindi già la parola d'amore, ereditarla da una madre, non da un padre, è tantissimo, cioè già determina chi sono loro, chi sono tuo padre, chi è tua madre, chi sarà il tuo futuro. Credo che questo, in questo discorso, la MAM per quello sveglia tantissime cose. Questo discorso, loro due hanno tirato fuori questa questione dell'acqua, anche che è vero che è la placenta, ma non solo, è stare in un luogo non luogo. Cioè stare in un luogo sospeso dove finalmente c'è uno stato di libertà dato dalla natura stessa. È meraviglioso.
Beh, poi lì naturalmente, conoscendo le donne arabe, con tutte le loro cose che avrebbero fatto tutte le donne, penso che nella narrazione c'è proprio uno dei pochi momenti dove si potevano concentrare su quello. Non c'erano figli nella narrazione, non ci sono non c'è da cucinare, si parla magari di quello, ma non c'è da cucinare, non ci sono mariti da cui...
Sì, è un loro momento, è un loro momento, ed è molto che si stanno dedicando a loro. Cioè, in questo anche, infatti, anche nel rappresentare, nel capire come recitare poi queste donne, no? Cosa, cioè, questa cosa qua che si stanno occupando di lavarsi, di toccarsi, che c'è una, no? Che si fanno anche i massaggi a vicenda, c'è una fisicitena, anche quella cosa lì è importante come, ed è sicuramente più, cioè, ha creato, l'autrice ci ha dato un contesto, no? Da poter agire, naturalmente col recitare azione, e quindi anche ti domandi. Infatti io mi porto un sacco di oli, di creme, di cose, cioè ognuna di noi ha delle azioni, non è bene.
Io sono quella che fuma, la mia età mi nascondo ancora per fumare.
Perché lei fuma nella mamma e non fuma in casa.
Esatto, quindi si nasconde per quello...
E quindi gli aneddoti, cosa ti è successo nella mamma?
Allora, io sono entrata con 15 asciugamani addosso.
Sì.
Uno qua, per tutto, perché... E come sono entrata ho sentito una che cioè, mi ha tirato via quasi tutto. Io sono rimasta dopo venire perché ho detto cosa sta succedendo. Poi sono detto, oh, tu come ti vuoi lavare con tutta quella roba addosso?
Vieni di città e di aspettare.
Istanbul,
ok.
E ho detto, vieni adesso ti sfrego per bene, ci capivamo un pochino perché lei parlava un po' di arabo. E io sono rimasta paralizzata perché praticamente non mi rendevo più conto di dov'ero, perché non capivo quasi più niente addosso. E questa mi trascinava per mettermi su questa pietra caldissima dove ti...
Strofina.
No, ti spellano. Perché... C'hanno una roba che ti spella e ti distrugge.
Terribile.
E era pieno di gente, cioè gente, era pieno di altre donne, non è che dire siamo io e lei da sole, la vediamo, no. Era piena, tutte a spellarsi, tutte a chiacchierare, in una lingua però lì che non conoscevo, quindi non riuscivo a captare tutto quello che si diceva, anche se potevo intuire alcune cose. Niente, è stato molto traumatico. È stato molto traumatico, che poi ho rivissuto in palestra, senza che nessuno mi avesse strattonato o mi fosse qualcosa, però è stata... Mi sono sentita allo stesso modo nei due posti. In un posto non me l'aspettavo, in un posto un pochino me l'aspettavo fino a quel punto, però è stato curioso, diciamo così, se vogliamo trovare questo termine.
Beh, mi è capitata questa cosa qua, ma a Salisburgo, in una sauna mista per uomini e donne, tutti nudi. Io, appunto, re cattolici, quindi io con la mia asciugamano sono entrata.
La regina che ti guardava da vicino.
Da vicino, Sofia, no, cioè Isabella, che è la notizia. E io sono entrata in questa sala, c'erano diverse sale, e io cercando di sfuggire sono entrata in una sala che era bagno turco, solo uomini, tutti nudi. E io con l'unica con l'asciugamano ero io, con l'asciugamano così.
A sudare,
sì, che metti nelle rivolsize e tutto quello che mi guarda, e quindi questo qua che mi dà conversazione in inglese nudo, e io non potevo, come fare a parlare con un nudo? Non lo so se a voi va bene, adesso si entra nel dettaglio delle cose, però sì, la sensazione era quella, non di dire Dio mio, non riesco a uscire da qui. No, invece, una cosa che non c'entra tanto per portare un po' di così di aneddoti divertenti, che sicuramente, cioè. Non è una cosa assolutamente non paragonabile con l'esperienza, come immagino, che dicevate appunto di permessi di richiesti per anni, che sono proprio tradicissime. Però io sono arrivata in Italia da spagnola, erano la spagnola da poco nella comunità economica europea, e quindi in Spagna avevo chiesto che faccio per avere il permesso di soggiorno, e la figura del tuo asilo, ti interessi, te lo danno, ma non c'è nessun problema. Cioè, per gli spagnoli era tutto, no, era tutto, ma tanto facciamo parte della comunità, basta che lo chiedi. Poi sono arrivata in questura, dopo circa 7 ore di coda, entro, riesco ad entrare a parlare con un funzionario che mi dice: devi presentare questa carta, questa roba, questa altra roba. Io mi premonisco di tutte le robe che è, e poi devi andare a quello sportello lì. 7 ore di coda e non arrivo allo sportello. Il giorno dopo 7 ore di coda non arrivo. Perché era uno sportello con tutti i casi, anche più complicati, e tu eri lì. E 3 giorni in questura. Perché una sta lì, poi io già avevo cominciato a studiare l'attrice, quindi comincio a guardare, no? Perché ti guardi, e in 3 giorni ho avuto questo intuito che un po' ho capito l'Italia. In 3 giorni, cioè, mi do questo, non completamente, ma un po' l'ho capita. E quindi il 4° giorno sono arrivata con la minigonna, e in mezz'ora avevo il permesso di soggiorno. Nessuno mi ha detto niente, nessuno mi ha chiesto niente, ma non subito, se c'era azzardo non bazzava. Nessuno mi ha chiesto niente, però ho capito che, cioè, così, è niente, semplicemente è stato che prego, prego, signorina, passi, certo, prego. E quindi lì ho detto che sono arrivata, tanto sto qualche mese, poi torno, e sono ben 22 anni che sono qua, e continua a funzionare la mia nonna, continua a funzionare. Niente, questo insomma aneddoto. E invece racconto un aneddoto dello spettacolo, per tornare allo spettacolo. Siamo andati in Germania. In Germania, siccome era un momento un po' caldo perché era successo da poco una roba, ci hanno messo la polizia fuori dal teatro perché insomma la tematica è quella che è, volevano essere sicuri di. E quindi c'erano questi agenti fuori che diciamo vigilavano che non succedesse niente. A un certo punto c'è in un suono che è uno sparo nello spettacolo e che va fatto con il teatro, si fa con una pistola Salvin. Noi per non portarla, perché dovevamo passare la scenografia, passava la Svizzera dove c'è da fare tutto il controllo di tutto quanto, quindi non vi dico, per non passare una pistola, perché sennò la cosa diventava complicata, gliel'abbiamo chiesta ai tedeschi. I tedeschi ci hanno dato una pistola Salve, che era, cioè, mi sembrava più che una pistola vera, faceva un rumore. Il teatro non era grandissimo, soprattutto la zona dove danno le musiche e le cose, attaccata al pubblico. E quindi avevamo paura che se sparavano, cioè questi qua venivano fuori del... E quindi... La macchinista che doveva fare il suono ha avuto l'idea di, da una delle porte di sicurezza, uscire con la mano e
si è sentita
braccare la mano da questo poliziotto che l'ha beccata, che diciamo, è anche abbastanza forte, no? Quindi può sembrare un elemento pericoloso, Giuliano, sì. E quindi l'ha beccata la botte, e lei parlava però solo italiano, quell'altro parlava italiano e inglese, però quell'altro parlava solo tedesco, non c'era modo di
capire. Un braccio con la pistola.
E nel frattempo però arrivava il momento in cui ci doveva, ed era patologicamente, lo vedrete quando arriva, è importantissimo, e poi l'altra che diceva, io devo entrare con la pistola, io devo entrare, l'altro tu non vai da nessuna parte, e quindi al rumore, per fortuna uno di quelli del teatro ha capito che succedeva qualcosa, ha chiamato la direttrice del teatro, che è uscita, in estremis questa è arrivata, bella, ha sparato. Però insomma abbiamo rischiato l'incidente diplomatico, trovarci la macchinista in questura, questo per dirmi la paura, appunto, cosa vuol fare. Quindi se non ci sono altre, no, vabbè, se non ci sono altre, no, perché volevo dire, se venite a vedere, insomma, saranno molto
ancora per il finale. Allora, c'è un'ultima domanda, vai. Ce ne sono due, allora aspetta, prima lui che ha alzato la mano prima.
Io avevo da porre una domanda alla signora.
Sì, rispondere a lei.
Io per fare qualche commento a quello che ha detto la professoressa.
Aspetta, magari mi avvicinate al microfono così sentono anche loro e anche il streaming.
Vicino tu.
Sì, la registrazione.
No, se c'è una cosa parlare anche ad alta voce.
No, è che siccome...
Parlavo piano per...
Non ti sentono i milioni di telespettatori.
Prima di porre la domanda alla signora, dato che per ultimo ha parlato dell'amore,
sì.
Io sono della Repubblica Democratica del Congo, dell'espressione dell'amore, che se non gliel'ha detto il padre, la madre gliel'ha detto. A me, mio padre e mia madre, nessuno mi ha detto mai amore. Perché non siamo abituati a cantare l'amore. L'amore i genitori ce lo dimostrano attraverso l'affetto con cui ci fanno le cose. E io sono cresciuto con questo sistema al punto che oggi, quando qualcuno mi chiama amore tesoro, sento così tanta attenzione concentrata su di me che mi sento male, perché lui o io. Però, dato che lei, a luce del momento, aveva detto, parlando di Dio, quello che noi in Occidente chiamiamo Dio, loro chiamano in un altro modo, cioè Allah. Mi è venuto a chiederla, ma lei è sicura, così tanto sicura che
siamo diversi.
Quello che gli occidentali chiamano Dio e quello che i musulmani chiamano Allah è la stessa persona? Prima ne ero tanto sicuro, però dopo che ho letto le cose sui momenti di conversione di Sant'Agostino, i momenti di conversione di Muhammad e così di seguito, anche se sono storie diverse, io non, non sono più molto sicuro. Alla dottoressa volevo dire, quando lei ha chiesto a che punto siamo con l'integrazione in Italia, il livello molto basso. Io sono della stessa generazione sua. Fra 45 giorni raggiungerò i miei 40 anni d'Italia. Ho vissuto tutte le tappe, me le ricordo tutte. Ho studiato, adesso lavoro, così mi serviva. E quando è arrivato il mio momento, tornerò anche a casa prima di invecchiarmi dopo qua. Il livello è molto, molto basso, a livello ancora molto vergognoso. Anche perché al di fuori dei fatti della Lega e così di seguito, al di fuori del fatto che prima delle elezioni vengono nei quartieri a cercare di parlare, poi scompaiono. Finché non ci sarà veramente una vera volontà di coinvolgere le comunità straniere e farle passare a fare le cose, dargli spazio nelle televisioni e così di seguito, rimarrà sempre in livello molto basso, a livello vergognoso. Io spero che fra 15 anni le cose cambino. Il teatro, farò in modo da vederlo, il problema che pone è il problema della sigaretta, che alla mia età mi vergogno, cioè mi devo ancora nascondere per fumare. Io conosco delle storie di famiglie italiane da dove non permettono alle madri di bersi un goccio di vino. Sono io che mi ribello contro i figli per dire lasciatela bere se ha voglia. E peggio quando voi impedite che lei beva, fino al punto che lei sente il bisogno a un certo momento di prendere la bottiglia di vino e metterlo sotto il letto. E quando voi venite, trovate la bottiglia, avete visto? Nasconde il vino, ma siete voi che lo obbligate a nascondere il vino. Lasciatelo bere in pace. E poi vedrete che non avrà bisogno di bere tanto di ubriacarsi. Alla professoressa avevo qualche commento da fare. Per quanto riguarda i fili che girano e così di seguito tra le case, io ho cresciuto un figlio di che oggi ha 23 anni. Da quando era piccolo, secondo i miei concetti educativi, l'ho sempre lasciato libero, e anche quando è stato piccolo, adolescente, così di seguito, l'ho lasciato sempre libero a prendere i suoi rapporti. Anche quando portava i suoi amici a casa, cinesi, italiani e così di seguito, sono stato sempre contento che loro venissero a casa, perché preferivo che facessero casino dentro casa, che c'è modo di controllarli, anziché andare fuori a fare casino. È stato un gruppo multietnico, bello, che è cresciuto, sono legati tra di loro, oggi sono grandi, vanno in pizzeria, quando ritornano fanno delle cose, ed è una cosa bella. Non ho mai vissuto quelle cose lì che ha descritto la professoressa.
Allora, forse c'è una speranza per l'integrazione, non è così negativo come dicevi.
La speranza c'è, però la speranza di casi singoli, questo non è integrazione. L'integrazione deve essere una cosa di massa.
Dello Stato anche.
Una cosa di massa. Quelli della Lega vanno, parlano, non so da voi che parlano, che vengono a parlare là dove sono. Io abito via Padova. Di stranieri ce ne siamo tanti là. Egiziani, marocchini e così di seguito. Che vengono lì a cercarci a parlare con noi. E avranno le risposte. E da lì forse potrà nascere veramente la vera integrazione. Perché finché vanno a parlare di qua, di là e così di seguito, non se ne accava niente. Un'altra cosa che stavo dimenticando. La donna islamica. Ho scoperto ultimamente che ha paura di parlare. Non so perché. Ha paura di parlare. Io sono contento che lei parli. Anzi, sono curioso e vorrei prendere il suo numero di telefono prossimamente. Io ho fatto un master in retorica. E la prima promozione di master in retorica fatta dal professor Cacciari all'Università San Raffaele di Milano. Tanto che era previsto di fare uno stage a Mediaset, sono andato a Mediaset a fare uno stage. Il primo giorno che sono arrivato a Canale 5, non mi sono nemmeno seduto. Avevano appena violentato le donne a Colonia. Mi hanno dato dei tecnici la macchina per dire: andate ad intervistare delle donne islamiche, non uomini islamici, ma donne islamiche, perché vogliamo sapere le loro opinioni da trasmettere su Mattino 5 domani. Io ero convinto che le persone che conoscevo avrebbero parlato. Ho detto sì, io vivo con loro. Sono andato, nessuno ha voluto parlare. E ho scoperto una omertà, perché c'è chi dice: ah no, dottore, perché io sono anche medico, li curo, così di seguito lì a via Padova, tutti gli egiziani, i sudamericani, neri asiatici, anche gli italiani. Ah no, ma non posso parlare perché poi mio fratello si arrabbia, quell'altro non posso parlare perché se io esco in televisione poi parlano di me, cioè hanno paura di una cosa che io non so. Alla fine si è riuscito a trovare una ragazza di 18 anni come lei, che è nata qua, cresciuta qua e così di seguito, che ha parlato tranquillamente. Alla fine siamo qua accontentati anche di un uomo che ha il negozio di kebab lì, e il servizio è stato trasmesso sul Mattino 5, mi sembra del 29 gennaio. Però, cioè, bisogna parlare, cioè, non serve avere paura. Quei piccoli spazi che sono a nostra disposizione li dobbiamo consumare, perché se no ci rimettiamo. Scusate.
Grazie. Sì, raccogliamo l'ultima cosa.
Sì, volevo sapere se il nocciolo duro della comunità musulmana che è a Milano è stata invitata, quale tipo di risposta ha avuto, se sono venuti, che tipo di reazioni ci sono state.
Allo spettacolo?
Allo spettacolo di un anno e mezzo, di una sperimentazione, sì. Giusto? Cioè, se hanno avuto ricevuto un invito formale.
Certo.
Però mi riferisco alle persone che vivono su via Padova, non il console o i rappresentanti istituzionali, che sono generalmente open minded, quindi sono più, si sentono obbligati a farlo, a venire. Mm-hmm. Perché io penso che per il spettacolo di qua se entrano la prima volta gli uomini portano via le donne dal teatro. Quindi questa è la mia impressione personale. Io voglio sapere qual è stata la reazione vera di quelle donne, proprio le donne musulmane di strada, quelle non nel caso.
Sì, guarda, ti posso dire poi magari la nostra
responsabile insidiosa, però.
No, è maldissima, perché è una cosa che ci siamo domandati anche noi, no? Che reazione avrebbero avuto tutti. E quindi ti posso dire una cosa: non sono venuti uomini, abbiamo invitato uomini e donne, sono venute tante donne. Noi abbiamo sia invitato le donne del quartiere, che sono quelle con cui abbiamo parlato e che erano completamente, cioè gente che non conoscevamo, quindi che hanno avuto con noi un rapporto molto spontaneo, e quindi sono venute poi spontaneamente a vedere lo spettacolo. Dopodiché abbiamo, attraverso diversi canali, che adesso magari lei racconterà, io mi ricordo nella Casa delle Donne si chiama, che loro hanno, cioè abbiamo invitato diverse, che collaborano donne arabe che collaborano con loro, e loro sono venute a vedere lo spettacolo. Mi ricordo c'era un giorno che c'erano queste 50 donne, di cui una parte italiana e una parte arabe, diciamo la replica è finita con queste donne in piedi che applaudivano. Cioè la risposta che abbiamo avuto è stata una risposta molto bella, e non era scontato, cioè noi avevamo, e non... Non abbiamo il nostro teatro di periferia, quindi consoli pochi, venuto qua a Roma perché l'ho trascinato io dalla vecchia, che secondo me, e credo sia stato l'unico console che è venuto in questi. Non ci sono state, cioè, diciamo, grandi figure dell'apparato. Sono venute le donne che sono venute, mi è piaciuto, ma perché cioè, ricorda che è scritto da una donna araba, e quindi noi siamo portatori. In questo, però, diciamo, la parola non è una parola nostra, non è la parola di un occidentale sul mondo arabo, perché lì veramente, e questo per noi è stato molto importante, il fatto che, anche il fatto che quando lei ha visto lo spettacolo ha detto sì, va bene, no? E quindi diciamo, siamo andati un po' anche per step, diciamo, però magari lei ci può raccontare meglio.
Io in realtà in quel periodo iniziavo a lavorare con voi, però ho appena risentito anche le persone che appunto erano state coinvolte un anno e mezzo fa per dire lo spettacolo è ancora in scena quest'anno, loro hanno un bellissimo ricordo comunque di quell'esperienza e anzi sono state loro a chiedermi di poter diffondere comunque la notizia dello spettacolo per coinvolgere ancora più gente, per cui sicuramente penso che sia rimasto un interesse positivo. Anche adesso stiamo anche collaborando con un'associazione marocchina che probabilmente verrà durante le serate anche per una proprio per portare anche qualcosa da assaggiare a livello culinario, per cui insomma ci sono tante collaborazioni che siamo anche legate a quello che facciamo in teatro e l'interesse comunque di quelle persone che hanno visto c'è e hanno chiesto loro di poter diffondere comunque la notizia anche quest'anno.
Siamo molto curiosi di sapere ciò che dicono degli uomini, cosa succederebbe, infatti speriamo che magari porti qualche di tanti amici, perché è un riscontro che ci manca, cioè che sarebbe molto interessante. E le donne che sono venute da sole, non sono venute con i loro mariti.
Non hanno detto niente a casa che ai loro uomini.
Guarda, non lo sappiamo. Cioè, anche perché naturalmente noi ci arriviamo fino a un certo punto, anche il primo approccio non vuoi subito spaventarle con porta per farmi. E quindi perdiamo, infatti speriamo che questa volta magari se lo portino dietro. Noi abbiamo avuto nel teatro però un'esperienza molto bella qualche anno fa, 5 anni fa, che è stato, abbiamo fatto uno spettacolo che parlava di pedofilia, che prevedeva che ci fossero dei bambini in scena. Un attore della compagnia ha coinvolto delle famiglie del quartiere nelle quali si chiedeva ai genitori un percorso per cui parlavi, no? È una zona poi conflittuale, e però siamo riusciti, e delle 5 famiglie che hanno detto di sì, 3 erano arabe. E hanno portato, non soltanto hanno portato i figli, ma loro, io mi ricordo che è stata una cosa molto emozionante, perché vedere cioè delle persone che hanno già una loro difficoltà, diciamo, di, per il fatto di arrivare da un'altra cultura, che parlano di una tematica così delicata, mettendo in prima persona i loro figli in mezzo, cioè naturalmente i primi incontri sono stati con loro, hanno capito di cosa parlava lo spettacolo e in cosa veniva coinvolto il bambino, cosa veniva a sapere di quella cosa lì. Però è stata un'esperienza cioè molto molto bella, perché un'apertura io non sarei mai aspettato, cioè io dicevo non arriverà nessuno, io dicevo per prima, ma se io avessi un figlio porterei una cosa, e invece cioè quello me lo ricorderò sempre, che c'è una, si è stabilito una fiducia con la comunità del quartiere, che quello lo portiamo a casa.
Io volevo dire una parola al signore, come ti chiami, come si chiama?
Banda.
Che non saprei dire la questione di Dio e di Allah, sono domande che mi faccio spesso e che prima dicevo sempre che di essere atea, ma in realtà non risponde esattamente a quelli che sono i miei pensieri, quindi ormai non lo dico più e mi faccio molte domande e apprezzo e stimo molto le persone che hanno una fede religiosa, è qualcosa che io che a me piacerebbe avere, quindi in realtà non saprei, a quella domanda non so rispondere neanche io, non so se sono diverse o sono uguali, le religioni sono diverse e il modo di applicarle, che è una cosa di cui abbiamo parlato, no? L'Algeria fino agli anni 90 le donne vivevano in un modo, l'Algeria è proprio il paese di cui parliamo in questo spettacolo, e dopo gli anni, dopo quando sono entrati nel governo gli estremisti, invece le donne sono state rilegate a vivere in tutto un altro modo, ad avere dei veti che prima non avevano, e quindi di colpo, cioè lo so, è terribile dire che se uno nasce già in un paese in guerra, se nasce già con dei veti, non se ne accorge neanche, no? Dei cambiamenti in negativo. Se invece uno vive...
Diceva Euripide nelle Troiane.
Se invece nasci in un mondo di un certo tipo che ti dà una libertà, e però questa libertà ti viene tolta, poi invece è molto più drammatico. Quindi hanno vissuto questo percorso al contrario. Per quanto riguarda il padre e la madre, è una cosa meravigliosa quella, e il mondo dell'Africa nera è ancora diverso dal mondo arabo, dell'Africa araba. Sono tutti, così dire, sono 53 nazioni, no, in Africa, dopo tutto, quindi sono così tante, sono così diverse l'una dall'altra, che sicuramente il rapporto di un padre di una cultura afro è diversissimo con i propri figli rispetto a un padre di cultura di una cultura proveniente, per esempio, dalla religione musulmana, che da altre religioni, che da, cioè, e cambia da paese in paese, no? Un musulmano in Senegal è di un tipo, un musulmano invece in Algeria è di un altro, completamente. Quindi questo io credo che, sempre per tornare a quello che diceva lei, proprio ogni mondo è un'avventura, sarebbe bellissimo. L'integrazione inizierà grazie, secondo me, a persone come voi, come te, con tuo figlio. Adesso ti do del tu, scusami, faccio come fanno gli italiani, che mancano di rispetto, che mancano del tu a tutti gli stranieri, in modo... però lo faccio perché ho trovato un'affinità in quello che dicevi.
Ti ringrazio per il tuo.
Quindi credo che con persone come te o come la loro famiglia si riuscirà, forse riusciranno gli altri a capire. Perché oggi, se tu vai in Argentina, io, mio padre era triestino, con nonni austriaci e un po' dell'ex Jugoslavia, e mia madre invece è sirio-libanese. Quindi e loro si sono uniti in Argentina, e in Argentina nessuno si chiede, alla fine tutti, io infatti dico, io sono argentina, dopo un po' quando mi chiedono, ma i tuoi genitori, adesso io ho tirato fuori che ero figlia di, solo perché c'eravate voi, che parlate, i miei nonni parlavano arabo in casa, senti una familiarità, ma sono, comunque anche se la Palestina già, Libano, beh, insomma, possono avere dei punti in comune, però insomma, sono paesi diversi, no? Quindi... sicuramente ecco, un paese come l'Argentina, che ha avuto tutta questa immigrazione, hanno formato un paese, e oggi noi siamo tutti di prima generazione in Argentina, e così rimarremo per sempre, i figli dei figli saranno per sempre così. Dobbiamo fare quello che ha detto, che mi hai raccontato prima tu, quello che ha detto quel signore, quello studioso, quello storico alla TV, che ha detto che stanno arrivando, l'anno scorso c'è stato questo record di 1 milione di arrivi in Europa, 1 milione di arrivi di stranieri. Che si fa? Gli si impedisce l'ingresso? Se questa cosa sarà così sempre di più, questo è il futuro, e il mondo si muove. Noi viviamo, non siamo un popolo istanziale,
si è sempre mosso, peraltro, noi ci siamo
dimenticati. Sarà sempre così, che dobbiamo
ci sentiamo fissi.
Cioè, noi dobbiamo cambiare qua, è questo, cioè dobbiamo conoscerci, è così meraviglioso cambiare, se diversi. Poi i figli dei misti, guardate che belli che sono. Invece quelli tutti spagnoli, bellissimi.
Va bene.
Posso solo dire una cosa? Perché prima si parlava di termini. Si dice donne musulmane. Perché quando si dice islamico o islamiche è scorretto, perché diciamo che usare islamico si usa per le cose. Mentre musulmano si usa per le persone, è diventato un po' si usa a caso, diciamo così, come suona meglio. E poi si parla di islamismo, che è ancora un'altra cosa, si è politicizzato, gli si dà un'accezione negativa, altro che petaloso. volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva il dottore prima, delle donne musulmane che non parlano. Perché purtroppo la televisione fa brutti scherzi a volte, e ci hanno abituato a strumentalizzare quello che dicono le persone, a tagliare, cucire come magari vuole qualcuno, e quindi spesso hanno paura di essere strumentalizzate. Non sono sicura che quella che ha detto mio fratello non vuole abbia detto magari la verità, forse era una scusa, qualcuno magari non gli va, qualcuno magari si preoccupa anche perché magari c'è un altro motivo, e altre magari non vogliono parlare semplicemente perché pensano di non competere la lingua e la materia. e quindi si preoccupano di una forma di serietà, se vogliamo, no? Dice, io cosa devo dire? Non so dirlo nel modo giusto, non competo magari il contenuto, perché devo parlare? Oppure, non so, altro. Però di donne che parlano, donne musulmane, che sono attive, eccetera, ce ne sono tantissime, ce ne sono sempre di più e anche molto più degli uomini. Basta andare a vedere nel mondo dell'associazionismo, giusto per tastare un pochino e avere un po' di numeri, le donne cominciano a prevalere sugli uomini. Basta guardare l'associazione dei giovani musulmani in Italia, per esempio. La grandissima parte della dirigenza sono ragazze. Quindi sono piccoli segnali che dicono che, insomma, le ragazze sono molto più attive, ma anche in politica. Sono più le ragazze che si spendono in politica dei ragazzi. E abbiamo anche delle donne musulmane che portano anche il velo, che sono diventate consiglieri comunali in diverse città italiane.
E ci sono anche più laureate che laureati.
Ci sono più laureate che più laureati.
Comunque, ci tirano fuori le lauree, diciamo.
Ci sono laureati di qua e di là, però per esempio ci sono altissimi, cioè il livello di competenza delle donne spesso è molto più alto di quello degli uomini. Perché? Perché magari c'è molta più voglia di prendere, cioè, in mano la situazione, perché c'è voglia di emergere, c'è voglia di, come dire, anche realizzarsi e così.
Anche dimostrare, magari.
Sì, anche dimostrare. Poi in realtà nelle culture, cioè il mondo arabo in generale, c'è una grande attenzione all'istruzione. Cioè l'istruzione a volte diventa anche un'ossessione per le famiglie, cioè devi studiare.
Io mi ricordo di questa cosa.
Anche se fino a poco tempo fa l'ossessione del mondo arabo era studiare le materie scientifiche, adesso comincia un po' a scemare. Cioè si comincia ad avere gente che va a fare scienze politiche, a fare filosofia. Che studi inutili, la filosofia. Cosa diventi? Il filosofo? Cosa sei? Cos'è il filosofo? C'è stato molto dibattito anche tra i genitori sulle scelte, no, degli studi dei figli.
Vabbè, ma questo anche nella nostra esperienza personale.
Giusto per... Ma a volte io racconto queste cose perché la gente rivede anche nella propria tradizione o familiare o culturale le stesse identiche cose. Poi ognuno tira le somme per sé. Però ci sono queste cose perché... diciamo che c'è anche una mentalità anche dell'esibire la...
Pezzo
laurea, sì. Mio figlio è dottore, sa qualcosa di mio figlio deve essere il dottore o l'ingegnere. Sua sorella si è appena laureata in ingegneria, i miei suoceri sono volano per aria, hanno una figlia ingegnera, cioè, perché così, cioè nella mentalità bisogna essere il massimo.
Sì, però questo credo che sia trasversale, diciamo.
Però attenzione, non in tutte
le religioni,
però attenzione, perché così. Questo può variare anche in certi livelli sociali, perché ci sono in certi livelli sociali dove invece interessa più il lavoro.
Ti dicono fai l'idraulico.
Fai l'idraulico, vai l'idraulico. E questo purtroppo a volte è, come dire, incitato anche da parte un po' della scuola. Cioè ci sono capitate molte segnalazioni di ragazzi che avevano voglia di andare a studiare, le famiglie e gli insegnanti dicevano, ma no, tu sei perfetto per andare a fare il liceo il professionale. O l'istituto tecnico, eccetera, mentre il ragazzino o la ragazzina volevano andare a fare il liceo classico o scientifico, e gli insegnanti, no, tu non sei portato per questo, devi fare il contrario. E abbiamo molti casi di ragazzi che sono stati spinti a fare delle scelte che non volevano fare, che poi a un certo punto hanno anche mollato perché non se la sentiva, qualcuno ha recuperato ricominciando, facendo quello che voleva, però c'è anche questo. Un nostro amico da ragazzino, gli insegnanti gli avevano detto che doveva assolutamente fare l'istituto professionale, lui non ha accettato, ha insistito, ha studiato, oggi è parlamentare.
Giardinaggio.
Gli avevano detto giardinaggio. E la famiglia, insomma, si era ritrovata con i consigli degli insegnanti, perché gli insegnanti poi in certe culture non sono più come nella nostra cultura italiana, dove l'insegnante è ormai l'ultimo degli ultimi. Nelle culture arabe l'insegnante è messo quasi al livello del dottore, cioè è considerato moltissimo. E quindi se il maestro ti dice tuo figlio deve fare questo, il maestro è verità, e quello fa. Questo è un problema grosso, perché in realtà non dovrebbe essere così, perché purtroppo ci sono alcuni insegnanti che hanno un po' sono un po' viziati dall'idea che il figlio magari degli immigrati è meglio che vada ad aiutare la famiglia in casa e a lavorare direttamente invece che perdere tempo a fare il liceo classico o cose del genere. Però sta cambiando molto, e infatti tra i segnali di integrazione c'è anche l'aumento della presenza dei figli immigrati nei licei, e in particolar modo il liceo classico, che potrebbe essere valutato il più inutile di tutti, in una certa mentalità, non sto dicendo che assolutamente, però in una certa mentalità potrebbe essere visto come il più inutile di tutti, e invece si va anche al liceo classico, perché si è riscoperto il valore e si sa apprezzare e piace.
Allora, sta per diventare questa nota.
No, qui chiudiamo, adesso magari ci fermiamo, ecco, singolarmente.
È veloce?
Per chiudere il passaggio.
Veloce.
10 secondi. Tariq Ramadan, filosofo, che insieme è musulmano svizzero, dice avrà successo l'integrazione quando si smetterà di parlare di integrazione.
Ah, certo.
E quello forse è un indice. Se ce lo chiediamo ancora, vuol dire che c'è il processo di integrazione in corso.
Perché si riconosce una differenza.
Però è in corso, non è concluso. Arriveremo al punto in cui non ce lo chiederemo più. A quel punto, se ce lo chiediamo, vuol dire che qualcosa da fare c'è.
Come dice Sumaya, smetteremo di contarle queste generazioni prima o poi. Grazie a tutti, grazie soprattutto a voi. E
vi aspettiamo dall'8 al 13.
Dall'8 al 13.
Tanti amici. Poi se non vi piace portate gli amici, però portate
qualcuno. Teatro Rubiera, abbiamo il Papa, zona Abbiate Grasso.
Piazzale, Abbiate Grasso.